Seconda domenica dopo Pentecoste, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti 51-58.
Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Dal Deuteronomio, dal capitolo 8, i versetti 2-16.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te. Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo, perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra, terra di torrenti, di fonti e di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna, terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni, terra di ulivi, di olio e di miele, terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla, terra dove le pietre sono ferro e da cui monti scaverai il rame. Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della buona terra che ti avrà dato. Guardati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non osservare i Suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti prescrivo. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo oro abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e provarti, per farti felice nel tuo avvenire.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, i versetti 16-17.
Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.
Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, illumini la nostra mente, dilati il nostro cuore, affinché possiamo accoglierlo per camminare verso il suo regno. Amen. Un saluto a voi e a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio. Solennità del corpo e sangue di Cristo. O potremmo dire, per il capitolo 6 di Giovanni, la domenica del discorso del pane vivente disceso dal cielo. Siamo dunque dinanzi al tema della presenza di Dio in mezzo agli uomini, una presenza che ha assunto nella storia forma visibile e tangibile in Gesù, immagine visibile del Dio invisibile, rivelatore del mistero del Padre. La sua incarnazione, la nascita a Betlemme da Maria Vergine al tempo di Cesare Augusto, è l'apice di quella lunga serie di segni attraverso i quali Dio ha fatto sentire la sua presenza, il Dio vivente. E quindi ripercorrete un po', almeno con la memoria, la storia dei patriarchi, re, profeti, santi dell'Antico Testamento. Dopo l'ascensione, che lo sottrae alla sensibile esperienza degli uomini, abbiamo detto che Gesù, la sua presenza, cambia di segno, ma non di realtà. Egli rimane con i suoi e si dona sotto il segno del pane spezzato, del vino, nei quali offre il suo corpo e come cibo il suo sangue come bevanda di salvezza e di vita, e quanto ci ricordano poi l'Evangelo e la seconda lettura. Gesù rimane con noi sino alla fine del mondo. E poiché Cristo è al centro e al vertice di tutta la storia della salvezza, l'Eucarestia, memoriale della sua passione, morte e resurrezione, è ricordo e celebrazione di tutta la storia della salvezza. E qui dobbiamo un po' forse riprendere alcune cose che non dobbiamo mai dare poi per scontato, visto anche tutto ciò che è accaduto in questo periodo, no, di quarantena che abbiamo vissuto. Memoria attraverso i segni del pane e del vino, mangiati e condivisi dalla comunità. E questo rende presente Cristo nella sua realtà e nel mistero che ci viene comunicato. Ma che cosa intendiamo noi per memoria? In un tempo in cui la memoria, no, è affidata all'elettronica più che al cuore, all'intelligenza. Nella memoria generalmente noi intendiamo la conservazione del passato. L'evento umano si compie in modo transitorio, unico e irripetibile. Non lo possiamo trattenere né richiamare quando questo è passato. E qui c'è il suo valore, ma anche il suo limite, la sua preziosità e la sua transitorietà, la sua bellezza e la sua impotenza. Noi possiamo certamente richiamare il passato col ricordo, per questo teniamo desta la memoria attraverso le opere che alcune persone hanno compiuto, realizzato. opere che noi dichiariamo imperiture, no? Ferme nella nostra memoria. Queste opere hanno un valore storico e affinché la memoria in noi non si spenga, queste opere o queste persone sono ricordate attraverso un monumento, una stele, no? Un segno. Ora, il sacrificio eucaristico rientra nella forma di memoria, ma una memoria sostanzialmente diversa da quelle che abbiamo orora definito. Non è una memoria psicologica nel senso di un ricordo, non è oggettiva nel senso di un monumento, non è memoria puramente intenzionale, ma una memoria piena di realtà. L'Eucaristia, incominciamo a citare un po' i padri, è una epifania sacramentale della Pasqua e che si conosce soltanto per mezzo della fede. L'Eucaristia è dunque una memoria di fede. Per questo, quando si parla di Eucaristia, non si parla di memoria, ma di memoriale. La memoria, abbiamo detto, è semplicemente il ricordo di un fatto passato. Il memoriale, invece, è la ripresentazione dell'evento di cui si fa memoria. E rendere presente quell'evento è una attualizzazione in modo tale che non soltanto lo si rende contemporaneo a noi, ma noi vi partecipiamo direttamente nello stesso modo in cui furono partecipi i primi che lo sperimentarono. Ad esempio, gli ebrei vivevano la loro Pasqua come un memoriale dell'uscita dall'Egitto. Lo ritroviamo in Esodo 12:14, Dio dice: questo giorno sarà per voi un memoriale. E Rabbi Gamaliele, lo conosciamo per altri suoi interventi, insegnava agli ebrei a celebrare il memoriale della Pasqua, festa della liberazione dalla schiavitù dall'Egitto, con queste parole: in ogni generazione l'uomo deve considerarsi come se fosse stato tratto personalmente dall'Egitto. Perciò siamo obbligati a ringraziare, a lodare colui che ai nostri padri e a noi ha fatto questa meraviglia. Colui che dalla schiavitù ci ha tratti alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla mestizia alla festa, dal buio a una grande luce, dalla sottomissione alla liberazione. Perciò davanti a lui intoniamo l'alleluia, lode a te, Signore. Ma il memoriale implica anche un'altra cosa, abbiamo detto, che si vive l'evento in modo tale che esso segna anche la nostra vita e ci fa vivere conformemente ad esso. Quindi non si ferma, non si chiude in quel momento celebrativo, no? Come diceva Don Tonino Bello, la messa non è finita, è uscita. È iniziata, eh? Quindi chi partecipa all'Eucaristia si impegna a vivere eucaristicamente, e cioè con i medesimi sentimenti del Cristo crocifisso. In termini succinti possiamo dire che il concetto di memoriale implica tre cose: la memoria, ovvero il ricordo di un fatto storicamente avvenuto; la riattualizzazione o ripresentazione di quell'evento, ed essere partecipi della grazia di quell'evento, conformando ad esso la propria vita. Il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea il significato di memoriale con queste parole, cito dal numero 1363 del Catechismo della Chiesa Cattolica: secondo la Sacra Scrittura, il memoriale non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del passato, ma la proclamazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini. La celebrazione liturgica di questi eventi li rende in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall'Egitto. Ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell'Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti, affinché conformino ad essi la propria vita. Il memoriale del sacrificio di Cristo non rende quel sacrificio solamente presente nella memoria, ma lo rende presente realmente. Cito dalla lettera agli Ebrei: è per questo, perché il sacrificio di Cristo è stato offerto una volta per tutte sulla croce e rimane sempre attuale. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte offrendo se stesso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice anche che quando si celebra l'Eucaristia si fa memoria della Pasqua di Cristo e la si rende presente. Ogni volta che il sacrificio della croce viene celebrato sull'altare si effettua l'opera della nostra redenzione, Lumen Gentium 3, Concilio Vaticano II. Quindi abbiamo avuto una, come dire, spolverata su quella che è la consapevolezza che noi abbiamo, dobbiamo avere, della celebrazione eucaristica. Una festa che, come quella di domenica scorsa, rischia di essere, come dire, chiusa, no? In questa giornata e poi dimenticata. No, noi sempre celebriamo il mistero della Trinità, no? Sempre, quando celebriamo l'Eucaristia, ogni domenica, ogni volta che celebriamo, noi facciamo memoriale della morte e risurrezione del Signore, finché Egli venga. E questo diventa formativa della nostra esistenza, quel culmine fonte della nostra vita. Anche se qui poi ci sono un po' di, ma non voglio entrare in estremo dettaglio, no, di questa riflessione. Ritorniamo alla nostra celebrazione in questa solennità, dove non dobbiamo cadere nella tentazione di farne una trattazione teologica, escludendo poi i testi che la liturgia ci propone. Anche questa solennità, come quella di domenica scorsa, ha un ciclo di letture imponente. Sono tre per ogni anno liturgico, quindi 9 brani, e da questi noi dobbiamo ricavare il nutrimento, l'insegnamento, come poi ci ricorderanno le ecologie, l'ecologia della celebrazione, come ci hanno ricordato le letture, no? Non di solo pane vive l'uomo, e poi vedremo comunque. Antifona d'ingresso allora, tratta dal Salmo 80, un'esortazione profetica: il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. È una memoria dell'esodo che il Signore ha operato per il popolo, in cui lo ha nutrito con pane dal cielo, acqua, miele, ma anche poi questo cibo, potremmo dire il primo nutrimento del corpo, è diventato anche nutrimento, no? Impegno del Signore per nutrire l'uomo nello spirito. Il cibo e la bevanda, no? Che sono nella storia venuti fuori dalla roccia, adesso quella roccia è Cristo e a essi egli dona lo Spirito Santo ancora oggi. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Giovanni 6,51, tratta dal discorso eucaristico dell'Evangelo di Giovanni, il Signore rivela di essere pane vivente, non più la manna spirituale, e di essere l'inviato del Padre per comunicare la vita divina agli uomini che lo mangiano nella fede e nell'amore. Il pane è la sua carne, quella del Figlio, quella che egli ha donato per la vita eterna al mondo. E umanamente anche noi, quando facciamo un regalo, no, a una persona a cui teniamo, noi doniamo qualcosa di noi stessi nel segno, no, che dell'oggetto che abbiamo donato. Così il Cristo ci offre la totalità della sua presenza in quel umile e fragile segno del pane eucaristico. Una grande festa, cominciata a celebrare nel 1246, inizialmente a Liegi e poi estesa alla Chiesa intera nel 1264 da Papa Urbano IV. Mentre la processione dell'ostia consacrata nell'ostensorio sotto un baldacchino, no, su un carro trionfale, si diffonde nel XIV secolo. Una festa nata per affermare la presenza reale di Cristo col suo corpo e col suo sangue nell'Eucaristia contro quegli errori che negavano questa verità. Momento di riflessione, dunque, ulteriore sul valore del culto dovuto al mistero eucaristico in tutta la sua pienezza. L'attenzione della nostra fede è dunque così diretta a questa presenza reale, sostanziale di Gesù. Una presenza che nasce dalla e nella celebrazione per poi prolungarsi dopo, così ci ricorda anche, no, il prenotanda delle indicazioni, no, per l'adorazione eucaristica. Non dobbiamo farne una celebrazione a parte, separata, quasi fosse, no, un atto miracolistico questo, tirarlo fuori, no, a secondo dei nostri bisogni, un po' come per certi aspetti faceva anche Israele quando se la vedeva brutta con gli altri popoli in guerra e allora tiravano fuori l'arca, no? Dice così il Signore combatte con noi. E presero, ricordate, la batosta, no? Al tempo, nel libro di Samuele, quando anche i figli di Eli, no, furono uccisi in battaglia e l'arca fu rapita, no, saccheggiata, sottratta dai filistei, che non ne trassero vantaggio comunque, perché la loro vittoria era conseguenza, no, di quella mancanza di fede, quella costrizione che Israele aveva voluto fare nei confronti di Dio, no? Vienici ad aiutare, noi ti portiamo. Ricordate la storia che portato nel Tempio, no, di Baal, queste, le statue del Tempio, no, si prostrarono dinanzi all'arca e poi i bubboni, malattie, quindi via, questo è troppo potente per noi. Ma ritorniamo alla nostra lezione. Non bisogna dimenticare, dunque, che la conservazione anche dell'Eucaristia ha come scopo primo e primordiale l'amministrazione del viatico ai moribondi, come fine secondario quello della distribuzione della comunione, no? Per alcune necessità, gli ammalati per esempio, si conserva per poi portarlo, eh? Non è il frigorifero, tra virgolette, purtroppo, che noi oggi non lo so fino a che punto è ancora viva l'idea di consacrare tutto alla prima messa. No, beh, oggi le messe sono un po' ridotte, quindi forse anche per questo no? Si consacra tutto alla prima, è come uno che cucina tutto all'inizio, no? E poi distribuisce riscaldando nelle ore successive, nei pasti successivi. L'adorazione di nostro Signore fuori della messa, senza, dunque non dobbiamo esagerare, altrimenti rischiamo veramente di farne un feticcio più che un nutrimento vivo. Il contatto con il corpo e il sangue di Cristo nella partecipazione piena alla cena, con la comunione, ci porta alla salvezza. E qui, ma senza voler riaccendere o accendere polemiche, ma è una riflessione che prima o poi dovremo affrontare, no? Quella appunto che ci ha visto celebrare senza la partecipazione del popolo, senza una, di conseguenza, un nutrimento, no? Al corpo e al sangue di Cristo, e come anche la diminuzione, no? Il passaggio per motivi pastorali al solo nutrimento del corpo escludendo la coppa. Insomma, abbiamo avuto una bella scossa in questo periodo. Celebrare è per la comunità. Ricorderete quando è capitato anche a me qualche volta, no? Non si celebrava senza la partecipazione del popolo, no? Almeno uno ci doveva essere, e non le foto sulle panche, come qualcuno si è inventato nel streaming delle... Ora, anche apprezzando, no, questa, tra virgolette, sensibilità per il popolo che è assente, tuttavia, no, era meglio non celebrarla. Insomma, non ha senso fare questa. Per questo c'erano alcuni che magari non avevano fatto in tempo a celebrare, vieni, devo fare, è una cosa veloce, no? Dice, qualche sacerdote chiamava il primo che incontrava, ed erano sempre i soliti che più o meno si sapevano disponibili, no? E lui celebrava l'Eucaristia perché doveva celebrare quotidianamente, no? Però non lo poteva fare da solo, quindi la necessità di una presenza simbolica, no? Di un altro che, non per l'aiuto, ma proprio veramente ridotta, proprio, no? Come dire, a un soddisfare la legge, no? Ma a quel punto la partecipazione, salvando la chierica, come si dice una volta, no? La cosa era ridotta piuttosto in maniera brutale, insomma, un'osservanza poco attenta, no? E che non ha capito davvero lo spirito, no? Che era lì. Ne ha fatto una cosa, una rappresentazione, un teatro, insomma, purtroppo. Dunque, la celebrazione è per avere un contatto di vita con la fonte della vita, per sentire in noi i benefici della redenzione. Così ci fa pregare, ad esempio, la preghiera di colletta, la numero 1. Signore Gesù, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, vive e regni, eccetera. Dunque, il Vaticano II ha insegnato che non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Santa Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità. E la celebrazione eucaristica, a sua volta, per essere piena e sincera, deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco aiuto, sia all'azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristiana. E qui fermiamoci, perché purtroppo non è la realtà che noi viviamo, dobbiamo prenderne atto. abbiamo formulato ciò che dovrebbe essere, ma di fatto, no, l'Eucaristia è ancora segno di divisione nelle chiese. E spesso non è all'origine e non continua in quell'azione missionaria o in quelle opere di carità. Per una celebrazione piena e sincera, no? E per alimentare e sostenere l'opera pastorale per la crescita salutare della comunità, occorre con fraternità e libertà, senza spirito di polemica, no? Comprendere che l'eucologia va spiegata proprio in quella mistagogia che vuole avviare ad una comprensione che però poi deve essere fatica nostra. Perché noi abbiamo le affermazioni, no? I testi conciliari, abbiamo visto il catechismo, ma se non ne facciamo esperienza diretta, no? Noi possiamo essere, come dire, condotti per mano, ma alla fine, no? Dobbiamo essere noi a prendere possesso. È come quando a scuola, no? Sì, ci viene fatta la lezione, però alla fine quella materia, no? Devo farla mia, devo capire, no? Ma in una comprensione che non è un incollare una citazione, incollare una formula, incollare una notizia, no? Che poi dopo qualche giorno non ricordo più, ma qualcosa che entra e fa parte di me. La prima colletta l'abbiamo già citata, no? Occorre dunque ricordare anche, ad esempio, il prefazio, la preghiera sulle offerte. Ora, la preghiera sulle offerte, in realtà, pur tenendo conto che è stata, preparata per questa solennità, è piuttosto generica, eh? Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significate nelle offerte che ti presentiamo. Insomma, non è che si siano impegnati molto, eh? Nel prefazio, sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Ricordando l'istituzione, Cristo come sommo sacerdote che si offre al Padre, l'efficacia della sua offerta, il mandato di proseguire l'offerta, questa preghiera comunque anche qui non è che spinge di più, insomma rimane un po' sulla forma esteriore, no? Così anche il prefazio secondo. Sembra quasi che mentre altrove ci siano stati un impegno maggiore, no? E qui forse perché viene dato per scontato, no? L'impegno dei liturgisti è stato un po', in superficie, non ha approfondito. Occorre fare appello, per esempio, all'Oriente. Noi abbiamo un po' in scontrosa ignoranza fissato la nostra attenzione alla Passione, ignorando la Resurrezione e la potenza divina consacratoria dello Spirito Santo. L'Eucaristia è il mezzo divino per donare lo Spirito Santo. Ne abbiamo una traccia in una preghiera sulle offerte della domenica quarta di Avvento, no? La cito sempre perché è isolata e inascoltata, eh? recita così: accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Ora, ritornando ai testi biblici, l'anno A è incentrato sull'Eucaristia come cibo. Avete ascoltato, anche l'antifona d'ingresso aveva ripreso questo. L'Evangelista Giovanni riporta l'istituzione dell'Eucaristia, ma non come i sinottici e Paolo. Dedica un lungo capitolo, il numero 6, all'Eucaristia. Vi è il segno dei pani, con un chiaro significato eucaristico. Vi è quella traversata prodigiosa nel lago di Genesaret, no? Che nell'intenzione del quarto evangelista è vista in prospettiva sacramentale. Insomma, ci sono gli elementi, certamente. Ma il capitolo 6 ha una finalità che è quella di preparare le sconcertanti affermazioni di Gesù sul pane vivo sceso dal cielo, sulla carne e il sangue, e dunque prevenire lo scandalo delle folle, ma soprattutto dei discepoli più vicini, come al solito, no? Quindi non è tanto parlare dell'Eucaristia, ma dell'Eucaristia corpo e sangue. Con questi prodigi Gesù mostra di non essere sottomesso alle leggi della materia, della natura, e dunque può pretendere la fede nella sua parola divina, per quanto esigente o sorprendente possa apparire. Occorre dire che molti biblisti e teologi non hanno visto nel capitolo 6 di Giovanni un chiaro significato sacramentale, al più un senso sapienziale, cioè di insegnamenti, no? E non eucaristico. Un carattere sapienziale, soprattutto per quanto riguarda le prime quattro sezioni di questo lungo discorso. Mentre considerano soprattutto i versetti 51-58 quelli propriamente di carattere sacramentale, che sono poi quelli oggetto, no, della lettura, della proclamazione di questa solennità. La pericope evangelica è approfondimento e radicalizzazione del tema del pane della vita. Pane della vita che deve essere interiorizzato dunque, perché non solo bisogna assimilare la rivelazione del Figlio, ma occorre anche ricevere la sua persona sotto le specie eucaristiche. Noi più volte abbiamo detto che non seguiamo una filosofia, no? Ma Gesù incarnato, Figlio di Dio. La sua persona, dunque, e ricevere Cristo in modo sacramentale fa derivare tutti i beni salvifici della vita eterna e della resurrezione. E dunque il sacramento non può prescindere dal credere, e del resto l'intero contesto del capitolo 6, no, accentua fortemente, ripetutamente, questa adesione personale a Gesù, questo rimanere in Lui, come poi Giovanni dirà, no? Più avanti. C'è un'adesione profonda a Cristo. Mi ami tu, dirà poi, no? A Pietro. In un'adesione profonda e personale con il Signore, a cui tutti siamo chiamati, non ad una generica appartenenza, ma ad una scelta personale di Cristo. Diciamo qualche cosa di questo sesto capitolo, che è come un masso erratico nell'Evangelo di Giovanni, in quanto distinto da ciò che precede e da ciò che poi lo segue. Il capitolo 6, infatti, interrompe lo svolgimento dei fatti riportati al capitolo 5 e che poi riprendono al capitolo 7, sia dal punto di vista del contenuto, ma anche geografico, topografico potremmo dire. Gesù si trova a Gerusalemme, disputa con i giudei, mentre il capitolo 6 si svolge nella Galilea, presentando in modo drammatico il tema del pane della vita identificato con la persona di Cristo. Discorso di Cafarnao, preceduto dal segno dei pani moltiplicati e della traversata del mare, come abbiamo già detto. A cui segue la descrizione della reazione dei discepoli al discorso sul pane. Molti lo abbandonarono, al punto che Gesù si rivolge ai suoi e dice: volete andarvene anche voi? Il nostro brano è alla fine del discorso e appartiene a quella parte che in realtà è costituita da 38 versetti, dal 22 al 59, ma nelle solennità possiamo anche accettare che si tagli, no? Ad hoc il testo, senza esagerare ovviamente, ma comunque anche una parte. Discorso eucaristico, il titolo può essere deviante, sarebbe più appropriato parlare di discorso del pane vivente disceso dal cielo, un tema presentato in due sezioni in cui nella prima, i versetti 22 e 46, Cristo si presenta come il Verbo incarnato del Padre, la parola vivente che nutre sotto forma del pane della parola, che si deve mangiare per ottenere la risurrezione della vita. Questo è importante perché altrimenti il Concilio ci ha tenuto a ribadire, no? La mensa della parola e la mensa del pane e della coppa. I versetti 47 e 58 poi presentano il medesimo Verbo incarnato del Padre che si rivela e che nutre con la propria carne e disseta con il proprio sangue, sempre al fine di comunicare vita e resurrezione. Ora, la solennità certamente ha scelto la seconda sezione del testo, ma ricordiamo comunque che questo brano si proclama nella ventesima domenica del tempo per anno, ciclo B, quindi capite, c'è una sorta di ripetizione, ma questo non per dire che si ripete e dovevano scegliere qualche cosa di nuovo, ma che tutto sommato non ne possiamo fare un discorso isolato, no? E qui non ne abbiamo mai parlato prima, no, no, se ne parla sempre, continuamente. Gesù dunque, ripetendo la dichiarazione che è il pane vivente disceso dal cielo, ovvero dal Padre, e che il Padre ha sigillato con lo Spirito Santo, bene, questo è il centro del discorso, che ritorna più volte, negli appunti avete le citazioni dei vari versetti in cui ricorre. Accanto a questo brano dell'Evangelo, la liturgia nell'anno A pone il secondo discorso che Mosè tiene nelle steppe di Moab, Deuteronomio 8:2-16. In realtà noi abbiamo già letto almeno per intero quello che la liturgia ha spezzato, no? Prendendo ancora una volta. Ma queste parole fanno parte di un discorso più ampio che inizia al capitolo 4, versetto 44, e termina al capitolo 28, un lungo discorso, dove Mosè incita il popolo per il suo bene e per vivere nella beatitudine della terra promessa a osservare con zelo tutti i comandamenti divini. E proprio noi leggendo per intero il testo che noi possiamo cogliere questo, con quegli elementi, no, che a noi possono sembrare, dice, che ci importa a noi dello scavar di una terra con le pietre di ferro e con il rame, no? Premesso che se non avessimo il rame anche oggi avremmo dei problemi a fare tante cose, lì ci sono degli elementi che noi non comprendiamo per ignoranza e non per questo comunque dobbiamo giudicarli inutili. C'è un vivere bene, no? E questo vivere bene diventa, è legato ai comandi del Signore. Scusate. E dunque l'appello alla memoria, alla coscienza storica di questo popolo ancora giovane, quindi siamo agli inizi, Mosè l'ha appena tratto dall'Egitto, hanno affrontato quei 40 anni, stanno per entrare, no, nella terra, quindi il Signore lo ha preparato con un rigore anche, ha punito le infedeltà, le resistenze, ma in quei 40 anni nel deserto, tempo di preparazione, le prove, no? Lo hanno purificato questo popolo, hanno rivelato le intenzioni del cuore, lo hanno aperto all'accoglienza dei santi comandamenti. Mosè avverte che solo nel Signore troveranno la forza per osservare l'alleanza che hanno stipulato. Il Signore che pur aveva permesso quella fame, poi che era diventata tragica, no? Abbiamo fame, dice il popolo nel deserto, e il Signore dona la manna, nutrimento sconosciuto. E poi il Signore manifesta che si può vivere solo in Lui, anche con cibi assurdi, no? Mangiano la manna, però alla fine dice vogliamo la carne, no? Questa manna ci tiene in vita, però, come dire, non ci soddisfa, no? Il cibo è anche quello procurato dal lavoro, ma l'uomo davanti a Dio non vive soltanto di quel pane, fisico, diciamo, ma vive anzitutto della preziosa parola che discende dalla bocca divina. E qui le testimonianze della scrittura sono numerose. Fame, dirà Amos, non di cibo, ma della parola divina, il Signore metterà in voi. Così anche nei libri sapienziali, no? Il convito della provvida e materna sapienza divina, la parola che conserva per la vita eterna, ci fa pregare il Salmo 19. Questo non di solo pane vive l'uomo è un versetto importante che Gesù stesso riprenderà all'assalto demoniaco durante le tentazioni nel deserto. Ricordiamo la prima domenica di Quaresima. Evangeli di Matteo o di Luca, dove le tentazioni sono presentate in maniera più ampia rispetto a Marco, che invece è lapidario, fu tentato e basta, insomma. Accanto al Signore che è capace di nutrire per la vita non soltanto terrena ma eterna, l'altra esortazione di Mosè nel discorso è a non fare memoria di ciò che il Signore ha compiuto, come ricordare, no? Non dimenticare ciò che il Signore ha fatto per te, altrimenti mostrerai ingratitudine per la liberazione. Ci sono motivi e segni che ricorderanno la necessità che Israele ha del Signore. Ricordate i serpenti. Guardando al serpente innalzato, che poi diventa simbolo del Cristo in croce, no? Il popolo trova salvezza, si salva dal morso dei serpenti. Il Signore fa scaturire acque abbondanti, mostra la via. Dunque c'è una provvida cura del Signore, una cura che il popolo sa di avere per tutta la sua vita. Perché il Signore è buono, è fedele alla sua alleanza. Ma esaminiamo un po' il brano. Versetto 51. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il contesto, abbiamo detto, è quello della moltiplicazione dei pani, in cui Gesù ha sfamato la folla, ma questo segno non è stato percepito così dalla folla. È il segno, Giovanni ha un significato, Giovanni non parla di miracolo, no? Parla di segno perché il segno svela una realtà profonda, ciò che Gesù è per noi, e Gesù è il pane vivente disceso dal cielo, capace di darci la vita. Ecco i due aspetti, l'origine celeste e la dimensione salvifica. Affermazioni precedenti avevano preparato tutto questo. Se noi per esempio prendiamo il più vicino, versetto 48, io sono il pane della vita, dice Gesù, ma al versetto 35 aveva detto, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete mai. Quindi siamo davvero in una affermazione importante, io sono, che è una concentrazione su Gesù che riconosce e comprende la sua origine divina. Egli viene dal Padre. Quell'io sono ci ricorda l'esperienza di Mosè, del roveto. Ricordiamo che la scena qui della moltiplicazione dei pani in Giovanni si svolge in coincidenza con la festa di Pasqua, ambientata nel deserto, e dunque quell'esodo iniziato con la guarigione del paralitico prosegue in questo cammino con il nutrimento miracoloso del popolo. Gesù all'inizio, al versetto 27, quando cominciano quelle affermazioni, no? Io sono il pane della vita, eccetera, Gesù aveva detto, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E qual è il cibo che rimane per la vita eterna? Poco prima Gesù ha detto che mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Ricordate? Siamo al capitolo 4, l'incontro con la Samaritana. Quando la donna si allontana, i discepoli presentano il cibo che erano andati a prendere, no? E Gesù risponde, spiazzando i suoi, no? Mio cibo è fare la volontà del Padre, compiere la sua opera. Lavorate per il cibo che rimane, ovvero fate la volontà di Dio. Il cibo che rimane è il cibo duraturo, quello che offre come meta finale una vita piena, realizzata nella perfezione. Fare la volontà del Padre significa imitare il Figlio, che tale volontà ha fatto sua. Per questo Gesù può dire: io sono il pane, io sono il cibo. In quanto Figlio ha fatto la volontà del Padre e la forza stessa del Padre, ed è capace di rendere gli altri capaci di questa vita. Lavorate per questo cibo, impegnatevi. E la vita eterna, la vita di pienezza, che è il dono del Messia, vi sarà data. E dunque, dice il testo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E qui il greco ha aion, indicando il tempo lungo. Voi sapete, no, che in greco ci sono tre vocaboli, chronos, aion e kairos. Chronos indica un tempo storico preciso, no? 1270, 2020, no? Mentre Kairos indica il tempo della scelta per la salvezza, decisivo, importante. Aion è un tempo generico lungo, aion, nei secoli dei secoli, quello che noi spesso usiamo, no? Nelle nostre, e che fanno scattare quell'amen dell'assemblea. Dio è il re delle aion, così lo chiama Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 17. Egli che regna sui secoli, sugli aion, no? Può promettere la vita eterna, perché tutto è suo. E poi la formula: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Probabilmente questa espressione, tale riconosciuta da molti, è vicina alla frase pronunciata da Gesù nella lingua semitica sul pane durante la cena pasquale, e che la comunità primitiva poi ha fatto propria e ha trasmesso, no? Ed è giunta fino alle liturgie eucaristiche. I sinottici e Paolo, infatti, conservano il termine greco sema, corpo, ma gli studiosi hanno trovato difficile reperire un termine semitico per rendere questa parola greca. Un corrispondente ebraico, Guff, ha il grave difetto di indicare il cadavere, no? Ed è usato spesso per contrapporre il corpo all'anima. Il termine che gode di maggior successo è basar o bistra, tradotto con carne, no? Soprattutto nell'uso che l'evangelista Giovanni ne fa, soprattutto andando contro la consolidata prassi liturgica, no? Nell'Evangelo Giovanni parla di sars, di carne, intendendo proprio la carne sanguinolenta, adesso non voglio essere truculento, ma comunque è questo quello, mentre nella liturgia questo termine tende un po' a, vuol dire, a diluirsi. Quando nel prologo Giovanni scrive il Logos si fece carne, no? intende evidenziare quella partecipazione di Dio alla concreta e terrena natura umana. Ecco dunque l'attribuzione che molti esegeti fanno a questa formula, no? Considerando l'inserimento di Giovanni, no, proprio nel contesto del discorso eucaristico, in riferimento alla formula originaria pronunciata da Gesù durante quella cena pasquale con i discepoli nell'imminenza della sua morte. Quindi potremmo dire è un ricordo dell'Evangelista che rientra in questo discorso. Al versetto 52, in risposta all'affermazione di Gesù, i discepoli si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Ora, il greco c'ha emaconto, forse il latino è più vicino, litigabant, no? Il verbo indica una vera lite, una disputa violenta, pareri opposti. Il tema dell'incomprensione nel discorso di Giovanni, del capitolo 6 di Giovanni, sottolinea tutti i momenti cruciali, no? Ma diventerà poi oggetto di una sezione a parte dai versetti 60 e seguenti. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste i figli dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Eccetera, va bene. Le folle non lo hanno capito alla moltiplicazione dei pani. Hanno visto il segno con i loro occhi e lo hanno letto secondo un'equivoca e parziale attesa messianica. Qui infatti sono a confronto due schemi, quella di un messia liberatore, un messia che avrebbe cacciato via i romani dalla Palestina, e invece la liberazione più universale, più ampia che Gesù presenta. L'incomprensione dei giudei si espliciterà e si approfondirà ancora quando non riescono a convincersi dell'origine divina di Gesù. Pretesa di Cristo, realtà storica. Qui non è soltanto in gioco uno schema messianico, ma il modo di concepire Dio, la sua manifestazione, la sua possibilità di inserimento nella storia. Noi non siamo contrari al Dio che interviene, ma un Dio che interviene nella storia secondo modalità che noi dobbiamo approvare. E non accade così. Non accade così. Dio supera qualsiasi nostra aspettativa, qualsiasi nostro limite. Noi abbiamo la tendenza sempre, come uomini, e lo applichiamo sempre, a piegare tutto verso di noi. Sì, è bene, però se fai così è meglio. Noi possiamo anche apprezzare certe riflessioni, certe scelte, ma alla fine vogliamo sempre ricondurle, no? Al nostro modo di vedere le cose, che riteniamo il migliore in assoluto. Non accettiamo che ci possa essere qualche cosa di diverso, no? Ma questo poi lo applichiamo a Dio quando non accettiamo che Lui sia libero di agire, pur riconoscendogli una sapienza e una capacità superiore. Però poi alla fine devi fare come diciamo noi. Ricordate quando Pietro prende sotto braccio Gesù, che ha appena detto che il figlio dell'uomo deve essere arrestato? No, Signore, ma che dici? Che dici? E Gesù gli dice: vada retro, Satana. Comprendiamo il testo, però comprendiamo anche che lo chiama Satana. Quando noi agiamo così, non seguiamo Cristo, seguiamo noi stessi, le nostre idee, i nostri pensieri, che probabilmente sono anche mossi da buone intenzioni, ma alla fine è un modo per non seguire Cristo, la sua parola. Non siamo soddisfatti, non siamo d'accordo con Lui, preferiamo noi stessi. La difficoltà è questa. Non perché non hanno capito, abbiamo detto altre volte, proprio perché hanno capito, ma non condividono, non accolgono. Essi non comprendono il significato di sangue e di carne, non comprendono il sacramento, non comprendono che la comunione con Cristo è l'unica strada di salvezza. E se ne vanno, ricordate? Si allontanano molti. Gesù è all'apice, al momento della moltiplicazione dei pani, ha intorno a sé una folla sterminata. Dovrebbe semplicemente fare quello che loro vogliono. È quello che abitualmente noi facciamo. Noi siamo capaci di fare, di prendere delle strade, no, che all'inizio sono difficili e che alla fine, per la nostra perseveranza, no, si rivelano determinanti, esatte, e raggiungiamo una posizione. Però poi subentra la paura di perdere quella posizione. E allora veniamo a patti. Come dire, rinunciamo a seguire quella strada, no, di impegno e scegliamo quella più facile di acquietare. Si dice che, no, l'età giovanile sia quella dell'impegno che vuole trasformare, poi dopo vogliamo soltanto conservare quello che abbiamo raggiunto e impediamo ad altri di proseguire l'opera che noi abbiamo iniziato, parlo noi in senso anche generazionale. Il comportamento di Gesù dunque è sorprendente perché al versetto 53 Gesù dice: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Gesù non discute più, afferma. Abbiamo parlato. Sembra quasi che la pazienza di Dio sia al limite, non c'è più spazio per ulteriori discorsi. O sì o no, basta, dice il Signore. O mangiate o non mangiate, mi sono stancato, potremmo dire, a un certo punto, no? Notate l'affermazione, in verità, amen, amen, Giovanni ce l'ha in forma raddoppiata, no? Gesù afferma, io vi dico. Insegnamento autorevole, autonomo. Figlio dell'uomo, dice. Figlio dell'uomo, espressione inizialmente indicante l'umanità debole di Gesù, no? Ma anche sostitutivo del nome, no? Figlio dell'uomo lo troviamo spesso nei testi profetici al posto del nome, che sia Ezechiele, che sia Geremia, che sia uno dei tanti profeti, figlio dell'uomo diventa un modo, no, per sostituire il nome. L'espressione però ha qui assunto ormai un'identità messianica. Figlio dell'uomo indica il Messia che viene da Dio, in una linea che è quella della debolezza che Dio ha scelto. Non nel Davide, Gesù è chiamato anche figlio di Davide, no? E che forse sarebbe anche più appropriato. Ma Davide richiama, è l'unico re che ha vinto in Israele, no? Che ha combattuto tutti i suoi nemici, non ha dovuto stare lì a patteggiare, ma ha sconfitto, ha organizzato il regno, i suoi confini erano forti, no? Il suo esercito anche. Davide è il re vittorioso. Tutti gli altri re, se leggete il libro dei re, appunto, le cronache, insomma, non hanno grandi elogi, no? Anche Salomone stesso, di per sé, non ha la stessa forza del padre. È considerato saggio, ma non è Davide, che pur con tutti i suoi difetti umani incarna il re ideale. Figlio di Davide, dunque, diventa sinonimo di re vittorioso, con le armi, con la forza, e non è questo quello che Gesù vuole, vuole farsi conoscere. Né Dio ha scelto di operare. Se avesse voluto, lo avrebbe fatto prima. Fino ad allora ha sempre seguito quella via che noi chiamiamo della debolezza, ovvero di chi propone, no? È quello che oggi diremmo della democrazia, no? Molti invocano un governo forte, no? Un presidente forte, perché l'uomo forte impone delle cose. Un papa forte, insomma, tutto quello che... Mentre uno che vuole convincere l'altro, vuole dialogare, vuole conoscere, è debole. È così, no? Chi sta a parlare è perché non vuole combattere. È ritenuto non un pauroso, ma uno che sta cercando, no, di rinforzarsi al limite. Perché si fanno le tregue? È quando non si ha la forza di sconfiggere l'altro, no? Allora si fa una tregua, si fa la pace, no? Per poi riprendere successivamente. Conviene o non conviene a tutti e due, poi si decide, no? Versetto 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ora, se mangiare la carne appariva ripugnante, ancor più bere il sangue, che era proibito dalla legge. No? Voi sapete tutto quello che era previsto nei sacrifici. Il sangue era la vita, no? Anche quando il sangue non si dell'animale che viene ucciso per nutrirsi, il sangue viene tolto. Non è soltanto una questione di rendere più bianche le carni, quindi una precauzione, se volete, sanitaria o alimentare o cose, ma il sangue è sinonimo di vita, ancora oggi. Dare il sangue è dare la vita. Donare il sangue, noi lo riteniamo appunto vitale, è una delle metodologie di cui si parlava durante l'epidemia, no? Era quella di chi aveva superato la malattia, no? Attraverso il suo sangue si poteva ricavare un antidoto, Quindi ancor più era rafforzata l'idea della vita che dal sangue viene. Carne e sangue è un'espressione che designa da sempre, fin dall'antichità, la vita dell'uomo. Carne e sangue. E Gesù qui, o meglio l'Evangelista Giovanni, fa dire a Gesù parole forti: chi mangia la mia carne, trogon, dice, chi si pasce, no? Da notare che Giovanni ha sostituito il verbo fagete, che è poi quello che ritroviamo nel greco della preghiera eucaristica, per esempio in Oriente, no? Prendete e mangiate, è il verbo phageini che viene usato. Trogon invece è un termine più crudo, indica il mangiare degli animali più che dell'uomo, no? E capite bene il realismo della frase. Il mangiare con voracità. Adesso non so se sia vero o meno, ma se il trogolo deriva dal verbo trogein, no? Ma se avete visto qualche volta mangiare i maiali, no? O qualsiasi altro animale, quando tu gli dai da mangiare, si getta a capofitto, no? Anche alcuni uomini lo fanno, quando aprono il frigorifero, quando sono a tavola, ma diciamo normalmente l'uomo è caratterizzato dal non avere più l'assillo del cibo, tranne alcuni che ancora fanno la fame, molti anzi, altri che alcuni. Potremmo dire alcuni non hanno l'assillo, ecco, perché sanno che aprendo o possono mangiare a qualsiasi ora, momento, necessità, no? Non devono, si mangia una volta al giorno, si mangia due volte al giorno, posso mangiare quando voglio. No? E quindi non devo mangiare per motivi di dieta, di necessità dovuta a malattie o altro, ma una parte dell'umanità non ha più l'assillo e quindi può mangiare con delicatezza, no? Proprio perché può l'utilizza a suo piacere, delle cose che gli piacciono, quando vuole, e quindi... Qui invece Giovanni insiste, no, del mangiare con fame, con desiderio, qualcosa. Mangiare la carne, ricordiamo anche fra, come dire, le remore, no, che poteva suscitare, beh, è un'espressione che indica il far male a qualcuno. Il Salmo 27, no, dice divorare la carne del nemico, al punto tale che l'odio per l'altro, no, è tale che uno vuole fargli male fisicamente. Due famose in ambito biblico, se volete, extra biblico, ma due candidati alla carica di gran sacerdote, no? Non riuscendo ad avere i voti, arrivano a litigare, no? E uno dei due azzanna l'altro ad un orecchio nella lite, ottenendo un doppio risultato: la soddisfazione di morderlo perché l'altro non lo poteva vedere e di renderlo inabile al servizio perché, mancante di una parte, non poteva essere eletto. Infatti coloro che, ciechi, zoppi, eccetera, erano tenuti ai margini della celebrazione, non potevano, no? Ma del resto credo che questo era valido anche prima del concilio per la scelta, no, dei ministri. Bisognava, addirittura, bisognava anche saper cantare bene, che non è che poi su questo magari si era un po' più tolleranti, no? Ma se qualcuno aveva qualche difetto fisico, non è che accedeva facilmente alla carriera, insomma, al servizio presbiterale. Quindi mangiare la carne, far del male, no? Carne, sars, basar, abbiamo detto in ebraico, indica l'uomo. Un ebreo comprende bene, no? Che un uomo possa darsi spiritualmente ai suoi fratelli, ma adesso ascoltano che un uomo si dà da mangiare per l'altro, per far vivere l'altro. Sconcerto grave, come può costui dare la sua carne da mangiare? L'ebreo poi era vincolato dalla drastica selezione di cibi puri e impuri, no? Animali e non. Ricordate quando Pietro, no, ha la visione di una tovaglia imbandita all'ora di pranzo, ha fame, sta pregando in attesa che preparino il pranzo, no? E scende questa tovaglia con dei cibi, gli animali puri e impuri, no? Dice, prendi e mangia. No, Signore, dice Pietro, ho fame, ma io sono sempre mantenuto. No, dice, prendi e mangia. Non dire è impuro o non impuro. Ed è preludio a quell'incontro poi col centurione Cornelio, lui a Giaffa, no? In attesa di questo inviato, no? Che lo chiamerà poi ad andare a casa del centurione. Un ebreo aveva una drastica selezione di ciò che poteva mangiare o non mangiare e l'assoluta proibizione di bere il sangue. Ora, Gesù è galileo, è dunque ebreo, anche se i galilei erano considerati un po', no, in fondo alla fila, tuttavia è orribile questo cannibalismo, no, che sta proponendo. Ma le parole che Gesù dice, sia al versetto 53, quelle che abbiamo letto, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete del suo sangue, non avete in voi la vita, no? Chi mangia, eccetera. Al versetto 59 Gesù disse queste cose. E sono le formule che poi noi usiamo nella narrazione dell'istituzione eucaristica. Questa è la mia carne, questo è il mio sangue, che occorre mangiare e bere. Il corpo di Cristo non è semplicemente una cosa, è una realtà personale e relazionale, è Gesù nel dono di sé ai discepoli. La sua presenza, infatti, è incontro e dono. La sua parola commenta e conferma il gesto della frazione e della distribuzione del pane come dono di sé, compiuto nella morte e consumato in una glorificazione, fonte di quel perdono divino per l'umanità peccatrice. La formula, infatti, a favore di implica l'idea del sacrificio e di espiazione. Il riferimento è certamente alla figura del servo di Isaia, capitolo 53, versetti 10-12. Così, non soltanto, abbiamo detto, Gesù, ma anche la comunità lo ha interpretato e accolto in remissione dei peccati. Questa è la formula che noi ritroviamo. Vita eterna è messa in risalto dall'assenza dell'articolo, no? Proprio perché la natura e la qualità viene messa in evidenza in quanto tale. Vita in senso qualitativo, non individuale. Una vita che è superata per qualità, non soltanto per durata. È vita eterna perché viene da Dio e ci mantiene in contatto con Lui. Dio è il Re degli Aion, abbiamo detto, no? Il Re dell'eternità. E dunque può dare la vita eterna a chi gliela chiede, a chi la accoglie. Vita vera, l'Evangelista rappresenta nel modo più reale questa vita, attraverso il corpo e il sangue di Cristo, ma sottolinea con tutti i mezzi a sua disposizione, abbiamo detto, cibo vero, non immaginario, per questo sì, noi per necessità pastorali abbiamo un po', no? Alleggerito questo cibo. Siamo passati dal pane, no? Poi ne abbiamo fatto la particola, no? Soltanto farina e acqua, no? Senz'altro, per evitare che possa marcire, no? Per essere conservato. Ma quel cibo non è fatto per essere conservato, ma per essere consumato. E quindi per una necessità ne abbiamo fatto un... Io ho sempre presente, che l'ho visto proprio, no? Sapete quando quelle particole sono particolarmente sottili, no? Allora basta l'umidità della bocca, no? Questa particola come una calamita, boom, è attratta verso il palato, si attacca al palato e soprattutto alcune generazioni istruite a non toccare con le mani, no? Dice, mi raccomando, quando dovete dare la comunione, voi non dovete toccare, dovete, che non deve essere, no? Se io la mangio, perché poi non posso, no? Toccare. E allora, questi poveretti che stanno sta cosa attaccata al palato, che tentano di, con una certa dignità nei confronti anche degli altri, no? Perché uno inizia così, poi si rende conto che tutti lo stanno, tutti, insomma, alcuni lo stanno guardando e allora si trattiene, no? Altro è mangiare il pezzo di pane, no? La volta scorsa parlavamo del rito dello Zeon, ricordate? Che nella liturgia orientale, no? Molte liturgie orientali, soltanto quella bizantina, quella copta, siriaca, insomma, il rito prevede l'uso dell'immissione dell'acqua bollente, no? Per cui tu mangi questo pezzo di pane intinto, no? Nel vino caldo, e è una sensazione diversa, dove, dicevamo, anche il palato, il gusto, non soltanto gli occhi o le orecchie, no? Ma anche il gusto partecipa a quel cibo, che è cibo vero, che ha un sapore, che ha un calore, capite? Non è la particola, con tutta la fede, no, che noi abbiamo, adesso non voglio essere blasfemo, ma con tutto quello che possiamo avere, c'è, come dire, è diventato un po' trasparente come segno, non soltanto nella particola. Quindi il veramente qui riprende proprio questo, questa verità, questa accettazione nella fede, è vero ciò che vi sto dicendo, ciò che voi dovete fare. I versetti successivi, 56 e seguenti, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. L'Eucarestia stabilisce una comunione tra Cristo e il cristiano, così ci ha ricordato anche la seconda lettura. E siccome la vita del Figlio e del Padre è una, condivisa nello Spirito Santo, nell'Eucarestia il cristiano partecipa alla vita stessa, no? È come la proprietà commutativa, no? Se uno, se A sta a B, B sta a C, A sta a C, insomma, quindi questo è il... Si conclude al versetto 58, questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Al versetto 31 aveva già detto, i nostri padri hanno mangiato la manna del deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare pane del cielo. Siamo dinanzi ad una inclusione, dunque. Si ritorna, potremmo dire, all'inizio del discorso. Il motivo del contrasto tra la manna e il pane, no? La manna periva, il pane di Cristo rimane ed è abbondante, sottolinea che il rapporto non è soltanto di superamento, ma anche di compimento. E badate, Gesù sta parlando degli ebrei. La manna, no? Era considerata, anche se poi magari non ne volevano mangiare, no? Però la consideravano, no? Il dono che Dio aveva fatto. Questa manna, nelle meditazioni bibliche, era diventato la parola di Dio. Gesù, figlio del falegname, afferma di riassumere in te, in sé, tutte queste attese. È lui la parola di Dio, capite? Noi forse non facciamo i dovuti passaggi, no? O li diamo per scontati, ma per un pio ebreo le affermazioni di Gesù sono sconvolgenti. non soltanto dal punto di vista alimentare, per cui invitava a mangiare delle cose che la legge proibiva, il sangue, no? O la morale, la carne dell'uomo, il grande tabù, no? Si propone figlio di Dio, si propone parola di Dio. Il discorso di Gesù ha come interlocutori non soltanto la folla, ma anche la comunità dei discepoli. Ora, c'è il gruppo dei Galilei che si scandalizza, i dodici, per quanto sconcertanti siano le parole di Gesù, accettano la rivelazione del Maestro. Risponde Pietro per tutti: Signore, e dove vuoi che andiamo? Tu hai parole di vita eterna. E qui Pietro fa veramente una bella figura con questa dichiarazione. Gesù dichiara: questo il pane disceso dal cielo, ovvero dal Padre, che è il Verbo incarnato, che è la parola, che è carne e sangue. Nell'Antico Testamento Dio aveva donato la manna, no? Che è cibo materiale ed anche parola divina, e tuttavia i padri che la ricevettero morirono. Questo pane invece fa vivere in eterno, capite? Dice sì, quella ha nutrito il corpo, anche il pane nutre il corpo. Questo è la parola, anche questa è la parola, però quelli sono morti. Questa qua invece apre alla vita eterna. Lì non è stato detto tutto questo. I padri hanno contemplato a fondo questa duplice forma del pane divino e non ci scandalizza affatto che abbiano posto in maggior rilievo la parola rispetto all'Eucaristia, no? Scandalizza qualcuno sapere, come argomentavano i padri, no? Che le realtà divine ed eterne del regno agli uomini, accolte, sono annunciate e portate da quella parola divina ispirata dallo Spirito Santo. I misteri divini trasformati sono il cibo divino donato che, lungo l'esodo verso la casa del Padre, serve a nutrire i fedeli al fine di conseguire le realtà del regno. E quelle realtà sono contenute nella parola divina. E qui dobbiamo un po' recuperare, no, questo rapporto con la parola. Dicevo, per esempio, in questo periodo, no, di quarantena, ha visto moltiplicarsi le celebrazioni stream inutili, dal punto di vista abbiamo definito il perché, mentre non sono aumentate quelle della parola, il cui nutrimento, no, era possibile, efficace, reale, vivo. Gesù fa delle affermazioni che, come dire, sollevano scandalo, inciampo, no? Ma Gesù ha fatto pregare nell'Evangelo di Matteo la preghiera del Padre Nostro, quel pane soprasostanziale, epiusios, no? Che dona a noi oggi, che noi traduciamo tranquillamente pane quotidiano, ma che i padri riconoscevano acutamente come nutrimento del corpo, e quindi il sustentamento giorno per giorno della vita dell'uomo alla divina presenza, ma era anche pane della parola, per conoscere giorno per giorno le realtà divine del regno che si debbono conseguire per l'eternità, e pane dell'Eucaristia, per giungere giorno per giorno nel tempo della nostra storia nella santità del regno. Ora, chi mangia vivrà in eterno. Da notare l'insistenza sulla vita. Per ben 5 volte con leggere modifiche, l'Evangelista ripete lo stesso concetto, in forma negativa e in forma positiva. Versetto 53. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, non avrete in voi la vita. Forma negativa. Le altre quattro in forma positiva. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Dimora in me e io in lui. Vivrà per me, vivrà in eterno. La carne di Gesù è per la vita del mondo, cioè è dono della sua vita che fa vivere l'umanità intera. E questo discorso si riallaccia a quel discorso di Gesù a Nicodemo di domenica scorsa. Ecco, se vogliamo fare un legame, no? Con la festa della Santissima Trinità. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. E questa strada è presentata come unica. Se non la si percorre, si nega la vita. Soltanto mangiando la carne e bevendo il suo sangue è possibile vivere in pienezza e partecipare alla resurrezione futura. Questa immagine in noi deve recuperare tutta la forza provocatrice che ha avuto per i primi ascoltatori. Noi dobbiamo recuperare la freschezza della prima volta, no? In cui si ascolta questa espressione, ammesso che la prima volta sia stata presentata, no? Con questa forza. Un discorso dell'altro mondo, del mondo di Dio, infatti. La rivelazione è che il dono della vita di Dio passa attraverso un concreto atto liturgico, ma non è un rito, dicevamo all'inizio, da ripetere, ma un'esistenza da condividere. Chi mangia e beve dimora in me e io in lui. Ricordate quando abbiamo detto che il partecipare all'Eucaristia poi trasforma la vita. Grazie al dono di Gesù Cristo, ogni uomo può vivere da figlio una relazione con Dio Padre, nuova, impossibile alla natura umana. Questa relazione di figliolanza è proprio la vita eterna. Chiudo con la seconda di Colletta, che cerca di riassumere. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, ravviva in noi il desiderio di te, fonte inesauribile di ogni bene. Fa che, sostenuti dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, compiamo il viaggio della nostra vita fino ad entrare nella gioia dei santi, tuoi convitati alla mensa del Regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.